Bentornati carissimi amici ascoltatori all'ascolto del nostro programma, questa sera ultimo appuntamento della settimana. E siamo subito pronti per aprire ancora una volta la parola di Dio, la Bibbia, per fare una bella passeggiata attraverso alcune pagine di essa. Vi ricordo che ieri, nel leggere i primi versetti del capitolo 6 del libro dei Numeri, abbiamo sentito del voto di Nazireato. Questo era un voto volontario che poteva essere sia temporaneo che durare tutta la vita. Il voto di Nazireato consisteva in tre divieti. Erano, primo, astenersi da ogni bevanda alcolica, secondo, non radersi la testa e terzo, non toccare un corpo morto. Leggiamo ora il versetto 8 dal capitolo 6 del libro dei Numeri. Per tutto il tempo del suo Nazireato, egli è consacrato al Signore. Sono del parere che moltissima gente oggi si priva di grandi benedizioni. Forse proprio ora stai attraversando un particolare periodo di prova. Perché non ti metti a parte per Dio? Se sei cristiano, datti a Dio in un modo chiaro, preciso. Non servirà a togliere la prova, ma la renderà sopportabile. Il Signore Gesù ha detto: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre». Questo versetto, anzi queste parole meravigliose, si trovano nei versetti 28 e 29 del capitolo 11 del Vangelo di Matteo. Ed è veramente meraviglioso essere aggiogati con Lui, col Signore Gesù. Continuiamo leggendo anche i versetti 9 e 10 di Numeri capitolo 6. Se uno gli muore accanto improvvisamente e il suo capo consacrato rimane così contaminato, si raderà il capo il giorno della sua purificazione, se lo raderà il settimo giorno. L'ottavo giorno porterà due tortore o due giovani piccioni al sacerdote all'ingresso della tenda di convegno. Dio ha molto a cuore che un voto fatto a lui venga mantenuto. Se il Nazireo si contaminava, doveva fare un sacrificio. Dio non richiede voti, ma quando il voto è fatto, si aspetta che esso venga mantenuto, e non è una cosa di poco conto spezzarlo. Sono certo che ci sono molti cristiani che hanno promesso a Dio cose che non hanno mai mantenuto, e questo spiega la triste condizione spirituale nella quale oggi si trovano. Molte persone oggi non prendono un impegno con Dio perché hanno paura di non essere in grado di mantenerlo. Hanno paura di quelle che potrebbero essere le conseguenze del loro impegno. Hanno paura di impegnarsi in qualche modo finanziariamente, per esempio, perché potrebbero invece acquistare una nuova auto, un nuovo televisore. Così non vogliono impegnarsi in qualche modo con Dio. Lasciami dire che questa è una delle ragioni per cui oggi le persone si privano di molte benedizioni. Ora, è vero che Dio entra in modo particolare nei dettagli per evidenziare che si aspetta che anche noi rispettiamo i dettagli. È anche vero che noi non dovremmo promettere qualcosa a Dio e poi decidere di fare qualcosa di diverso. Ma quando facciamo un patto con Dio e teniamo fede ad esso, Egli ci benedirà. Dio prende molto sul serio queste cose, e noi dovremmo fare lo stesso. Dio ci benedirà sempre, se saremo fedeli a Lui e alla promessa che gli abbiamo fatta. C'è una grande lezione spirituale per noi qui, in questo passo. Questo è qualcosa su cui dovresti riflettere seriamente anche tu, oggi. Infine, prendiamo in considerazione la triplice benedizione, leggendo insieme dal versetto 22 al 27 di Numeri capitolo 6. Il Signore disse ancora a Mosè: «Parla ad Aronne e ai suoi figli, e di loro. Voi benedirete così i figli di Israele, direte loro: il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele, e io li benedirò». Qui troviamo la Trinità nell'Antico Testamento. Dio Padre è la sorgente di ogni benedizione. Il Signore Gesù è colui che fa risplendere il suo volto su di noi. Lo Spirito Santo volge il suo volto verso di noi e ci dà la pace. Questo è il solo modo in cui possiamo venire a Dio e sperimentare la pace di Dio. Egli è il solo che può rendere queste cose reali per il nostro cuore. Il Dio Trino dà ai figli di Israele questa benedizione. Il censimento era stato fatto e tutti conoscevano la propria genealogia. Gli stendardi erano stati innalzati ed essi sapevano qual era il loro posto. Dovevano seguire le indicazioni e accamparsi nel posto loro assegnato nel campo, con la loro tribù, la loro famiglia. Il campo era stato purificato. Ora il Signore li benedice. È il solo modo in cui Dio può benedire. Molte chiese oggi non stanno sperimentando la benedizione di Dio. Il problema è che non si sono preparate correttamente per la marcia. Cercano di iniziarla senza prima aver messo le cose in ordine. Sono come il soldato che una mattina dimentica di mettersi la cintura. Credimi, è arduo marciare portando un fucile senza avere una cintura o le bretelle. E ci sono chiese così. Iniziano il viaggio senza aver messo le cose in ordine. Paolo scriveva alla chiesa quando diceva: «Ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine». Assicurati di conoscere la tua genealogia, cioè di essere un figlio di Dio, di conoscere il tuo posto, di conoscere il tuo dono e di usarlo per il Signore, e poi conserva la tua vita pura. Quale meravigliosa benedizione troviamo qui! Dio Padre ci preserva, il Figlio fa risplendere il suo volto su noi, Egli è la luce del mondo, Dio, lo Spirito Santo, ci dà la pace. Che capitolo glorioso è questo! Voltiamo pagina e giungiamo al capitolo successivo, al capitolo 7 del libro dei Numeri, il cui soggetto sono un po' i doni, le offerte dei principi e capi delle tribù di Israele per la dedicazione del tabernacolo. Siamo arrivati a un altro capitolo importante. È per lunghezza il secondo capitolo della Bibbia. Il capitolo più lungo della Bibbia è il Salmo 119, che è tutto imperniato sulla parola di Dio. Qui troviamo 89 versetti e sapete di che cosa trattano? Dei doni dei principi. Vengono enumerati tutti gli oggetti che essi hanno portato. È un capitolo davvero monotono perché si tratta di cose ripetute più volte. Tutti i principi vengono nominati e ci viene detto esattamente che cosa ha dato ognuno di loro. Tutto ciò contiene un messaggio molto importante per te e per me. Leggiamo insieme i primi due versetti e poi dal versetto 11 al 18. Il giorno in cui Mosè ebbe finito di erigere il tabernacolo, lo unse e lo consacrò con tutti i suoi arredi. Poi, eretto l'altare, lo unse e lo consacrò con tutti i suoi utensili. Allora i capi di Israele, i primi delle case dei loro padri, che erano i capi delle tribù e che avevano presieduto al censimento, presentarono un'offerta. Il Signore disse a Mosè: «I capi presenteranno la loro offerta uno per giorno per la dedicazione dell'altare. Colui che presentò la sua offerta il primo giorno fu Nason, figlio di Amminadab della tribù di Giuda, e la sua offerta fu un piatto d'argento del peso di 130 sicli, una bacinella d'argento di 70 sicli, secondo il siclo del santuario, tutti e due pieni di fior di farina intrisa d'olio per l'oblazione. Una coppa d'oro di 10 sicli piena d'incenso, un toro, un montone, un agnello dell'anno per l'olocausto, un capro per il sacrificio per il peccato e, per il sacrificio di riconoscenza, due buoi, 5 montoni, 5 capri, 5 agnelli dell'anno. Tale fu l'offerta di Nason, figlio da Minadab. Il secondo giorno, Natanael, figlio di Suar, capo di Issacar, presentò la sua offerta. Conosci quest'uomo, Nason? Ricordi se l'abbiamo nominato altre volte? Io no. Tutto ciò che so di lui è che ha offerto questi doni, ma Dio lo conosce e ha preso nota dei doni che ha portato. Trovi che la sua offerta sia interessante? Io no, davvero. Suona un po' come una lista della spesa. Che cosa ha fatto il secondo capo tribù, Natanael? Ha fatto la stessa cosa. Ha portato un'offerta identica. Non avrebbe potuto la Bibbia indicare semplicemente idem per la sua offerta? Non avrebbe potuto lo Spirito di Dio dire semplicemente che aveva fatto la medesima offerta? No. Lo Spirito di Dio ha registrato con precisione e in dettaglio tutto ciò che ognuno ha portato. Ogni uomo è elencato qui con il suo nome, e per quanto ne so, questo è tutto ciò che ha fatto per il Signore. Tutto questo lungo capitolo riguarda questi uomini e quello che hanno fatto per il Signore. Perfino una coppa di incenso è stata registrata. Per poco che sia, il Signore registra quello che fai per Lui. Ricordi che il Vangelo di Luca ci dice che il Signore Gesù un giorno si sedette nei pressi della cassa delle offerte? Pensi che fosse curioso? Che affari aveva lì? Certamente ne aveva. Si dà il caso che egli fosse il Signore della gloria, il Signore del Tempio. Egli osservava la gente che donava. I ricchi portavano dei doni ricchi. C'erano dei doni generosi, ed egli lo notò. Poi vide una vedova dare 2 monetine. Paragonate alle ricchezze del Tempio, ai suoi ricchi ornamenti, queste monetine non vi aggiungevano nulla. Ma Gesù non la pensava così. Ella, questa vedova, aveva dato tutto quello che aveva, e per Gesù il suo era il dono più grande di tutti, ed è stato registrato nel cielo. Può essere certo di questo. Gesù sa esattamente che cosa gli dai e sa anche quanto tieni per te. Questo è un capitolo importante. È lungo, dicevamo, 89 versetti, ed è uno degli scritti più, forse apparentemente monotoni, che abbiamo mai letto, ma io credo che il Signore lo consideri ancora. Penso che egli apra i libri e dica: «Bene, guarda qui quanto hanno dato i principi». Egli prende nota di tutti i doni. Amica, amico, non hai mai fatto qualcosa per il Signore che non sia stato registrato, e sarai ricompensato per questo. Dovremmo parlare più liberamente di queste cose, perché sono importanti per Dio. Terminiamo con la semplice lettura dei versetti dall'84 all'89. Dal capitolo 7 del libro dei Numeri. Questi furono i doni per la dedicazione dell'altare da parte dei capi di Israele il giorno in cui esso fu unto: 12 piatti d'argento, 12 bacinelle d'argento, 12 coppe d'oro. Ogni piatto d'argento pesava 130 sicli e ogni bacinella d'argento 70. Il totale dell'argento dei vasi fu 2.400 sicli, secondo il siclo del santuario. 12 coppe d'oro piene d'incenso, le quali, a 10 sicli per coppa, secondo il siclo del santuario, diedero per loro delle coppe, un totale di 120 sicli. Totale del bestiame per l'olocausto, 12 tori, 12 montoni, 12 agnelli dell'anno, con le oblazioni ordinarie, e 12 capri per il sacrificio per il peccato. Totale del bestiame per il sacrificio di riconoscenza, 24 tori, 60 montoni, 60 capri, 60 agnelli dell'anno. Tali furono i doni per la dedicazione dell'altare dopo che esso fu unto. E quando Mosè entrava nella tenda di convegno per parlare con il Signore, udiva la voce che gli parlava dall'alto del propiziatorio, che è sull'arca della testimonianza fra i 2 cherubini, e il Signore gli parlava. E siamo giunti al capitolo 8. Ora, prendendo in esame questo capitolo del libro dei Numeri, vediamo che il soggetto è la luce del candelabro e la purificazione dei Leviti. Questo capitolo ci sorprende perché inizia con le istruzioni per la disposizione del candelabro nel luogo santo. Sulle prime può sembrare che il candelabro qui sia fuori posto. Dovrebbe trovarsi in Esodo, dove erano state date le istruzioni per il tabernacolo. Ma se osserviamo più da vicino, vediamo che Dio ha un buon motivo per menzionarlo qui. Il capitolo 8 continua la sezione riguardante le operazioni di purificazione in preparazione per la marcia nel deserto. Coloro che si apprestavano a seguire Dio e a servirlo dovevano essere puri. Iniziamo parlando della luce del candelabro, così come la troviamo nei primi 4 versetti del capitolo 8 del libro dei Numeri. E ti invito, se hai una Bibbia, ad aprirla magari per leggere insieme a me. Il Signore disse ancora a Mosè: «Parla ad Aronne e digli: quando disporrai le lampade, le 7 lampade dovranno proiettare la luce sul davanti del candelabro». E Aronne fece così. Dispose le lampade in modo che facessero luce sul davanti del candelabro, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Il candelabro era fatto così, era d'oro battuto, tanto la sua base quanto i suoi fiori erano lavorati a martello. Mosè aveva fatto il candelabro secondo il modello che il Signore gli aveva mostrato. Questo candelabro, meraviglioso, era uno degli arredi del tabernacolo. Era d'oro battuto, opera di un artigiano che gli aveva dato la forma di rami di mandorlo, i quali avevano in cima un grosso calice a forma di bocciolo, nel quale stava la lampada. Le luci, poste in alto, rivelavano la bellezza del candelabro. Questa è la più perfetta figura di Cristo che troviamo nel tabernacolo. Le lampade accese rappresentano lo Spirito Santo, Spirito che rivela la bellezza di Cristo. Il candelabro simboleggia Cristo che ha mandato lo Spirito Santo nel mondo. Lo Spirito di Dio prende le cose di Cristo e ce le mostra. Ora comprendiamo perché il candelabro è menzionato qui, tra i doni dei principi e la purificazione dei leviti. Ci ricorda che ogni cosa deve essere fatta nella luce della presenza di Cristo. Che cosa significa questo per te e per me? Significa che i nostri doni al Signore e il nostro servizio per Lui devono essere fatti in conformità alla Sua parola. La Chiesa deve prendere istruzioni non da un libro sull'ordine nella Chiesa, dalle tradizioni o da qualsiasi altra cosa, da qualsiasi altra parte, ma dalla parola di Dio. Il candelabro è la luce, e il Signore Gesù Cristo chiama se stesso la luce del mondo. Egli è rivelato nella parola di Dio. Parliamo ora della purificazione dei Leviti, tema che tratta il resto del capitolo 8 del libro dei Numeri. I Leviti dovevano andare alla conca per purificarsi, anche se erano già passati dall'altare di rame, il quale parla della croce di Cristo. Ora vediamo che il Signore vuole conservare puri i Suoi servi. Amica, amico, per poterti usare, Dio deve purificarti. Egli ha i Suoi sistemi per farlo. Ora notiamo in che modo i Leviti venivano purificati. Per saperne di più, leggiamo insieme dal versetto 5 al versetto 8, da questo capitolo 8 del libro dei Numeri. Il Signore disse a Mosè: «Prendi i Leviti tra i figli di Israele e purificali. Per purificarli farai così. Tu li aspergerai con l'acqua per il peccato. Essi faranno passare il rasoio su tutto il loro corpo. Si laveranno le vesti e si purificheranno. Poi prenderanno un toro con l'oblazione ordinaria di fior di farina intrisa d'olio. E tu prenderai un altro toro per il sacrificio per il peccato. Per prima cosa, i Leviti dovevano essere aspersi con l'acqua di purificazione. Questo veniva fatto alla conca. Secondo, dovevano radersi tutto il corpo. Terzo, dovevano lavare le loro vesti per essere puri. Quarto, dovevano presentare un'offerta per il peccato e un olocausto. Ricordi che cosa aveva detto Dio a proposito di Levi? Levi era uno dei figli di Giacobbe, e quando Giacobbe li aveva benedetti, aveva detto questo: Simeone e Levi sono fratelli, le loro spade sono strumenti di violenza. Non entri l'anima mia nel loro consiglio segreto, non si unisca la mia gloria al loro convegno, perché nella loro ira hanno ucciso degli uomini e nella loro malvagità hanno tagliato i garetti ai tori. Maledetta la loro ira, perché è stata violenta, e il loro furore, perché è stato crudele. Io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele. Era ovvio che avevano bisogno di essere purificati. L'importante per il figlio di Dio oggi non è come cammina, ma dove cammina. Dice Giovanni nella sua prima epistola, al capitolo 1, versetto 7, «Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato». Vedi, qui troviamo insieme la luce e la conca. Quando cammini nella luce, ti rendi conto che nella tua vita ci sono delle imperfezioni. Così vai alla conca per rimuoverle. Questo simboleggia la confessione dei tuoi peccati. E sto notando che il tempo a mia disposizione sta finendo, sta passando via, quindi non mi resta altro che ringraziarti per l'ascolto che ancora una volta ci hai prestato. Bene, ti do appuntamento a lunedì prossimo. Intanto ti auguro un buon weekend, un buon riposo. A lunedì.